Parlo di te, ideato e condotto da Laura Cavalluzzi.
Buon pomeriggio, come di consueto intorno alle 17 il sabato inizia la trasmissione Parlo di te. Io sono Laura Cavalluzzi, voi state ascoltando Radio Cusano Campus. Il nostro motto è che dietro ogni persona comune esiste una storia speciale. Siamo pronti ad ascoltare quella del mio ospite di oggi, quindi faccio partire l'interrogatorio.
Nome:
Guido.
Cognome:
Venanzoni.
Pregio:
Pochi.
Difetto:
Tanti.
Segni particolari:
Occhi azzurri.
Aforisma preferito:
Meglio oggi che domani.
Ciao Guido, benvenuto.
Ciao.
Si vede proprio dalle risposte che hai dato la tua personalità. Infatti Guido è un artista, io ho veramente l'onore di ospitare una persona veramente speciale. Avremo modo di parlare tantissimo della tua arte. Intanto però voglio chiederti, difetti e pregi, mi ha colpito molto come risposta, perché di solito le persone magari rispondono o un difetto o un pregio, te invece sei stato telegrafico. Pochi e tanti.
Sì.
Ma io non penso, dai, ormai ti conosco, abbiamo chiacchierato un po' prima dell'intervista e mi sei sembrata veramente una persona piena di pregi.
Difetti: ascolto poco.
Ascolti
gli altri,
poco.
Sì. Invece pregi: amo molto i miei figli e mia moglie. La mia famiglia.
Tu sei sposato, quindi?
Sì, sì.
Con due figli? Tre?
Sì. Due figli, 35 e 37 anni.
E loro hanno seguito la tua passione artistica?
No.
Quindi sei proprio l'artista di casa?
Sì.
Senti Guido, segni particolari, all'inizio mi hai detto non so che devo dire, ho detto gli occhi azzurri, perché hai veramente uno sguardo magnetico. Dimmi te, ma da ragazzo, quante ne hai fatte impazzire di donne?
Non voglio vantarmi, ma parecchie.
Hai visto che
sì.
Ci ho azzeccato,
hai
come
azzeccato,
si dice?
Sì.
Ma perché si vede anche...
No, mi fermavano per gli occhi proprio.
Ma sai che a me capita la stessa cosa adesso, cuore di mamma con mio figlio?
Sì.
Perché ha preso gli occhi di mio padre che sono azzurri come i tuoi.
E come i tuoi?
I miei sono più sul verde, purtroppo. Sono chiari, però sono un po' più sul verde. Invece mio padre li ha proprio come te, che mi sembrano azzurrissimi da qua.
Sì.
E anche a me capita che mi fermano le persone per il bimbo. Questo bimbo ha tutti gli occhi, è tutto occhi. Io dico, sì, del nonno. Senti, tu sei nonno?
Purtroppo no.
Ancora no?
Purtroppo ancora no, sì.
Ma poi capiterai e sarà...
35-37 anni, speriamo.
Eh sì, vabbè, c'è tempo. Sono maschi,
sì.
Mi hai detto?
No, maschi e femmine.
Maschi e femmine,
sì, sì.
Comunque io calcolo che il mio primo figlio avevo 39 anni quando sono rimasta incinta. Ormai l'età si è
allungata.
Allora,
con la speranza allora, ok.
Speranza.
E io l'ho fatti a 36.
36?
E io,
mia moglie, tre anni per la generazione.
Sì, sì, brava. Sempre per la mia professione, eccetera, sull'arte.
Allora, adesso mi racconterai anche questa cosa, però visto che abbiamo già introdotto il tema della famiglia, farei partire la nostra prima rubrica. Ascoltiamo un pezzettino di una canzone e poi ti faccio la domanda.
Sì.
Sempre e per sempre.
Sempre per sempre, dalla stessa parte, mi troverai.
Fa sempre effetto sentire questa canzone, anche se a qualche secondo arriva dritto al cuore mio e dei miei ospiti. Oggi qui con me un artista, il primo artista in realtà che intervisto del tuo calibro. Adesso poi spiegheremo bene l'evento che ci sarà tra poco, quindi poi lo andremo a trattare. Intanto voglio chiederti, chi è il tuo sempre per sempre?
Sempre per sempre, come spieghi di meglio, Laura?
E quella persona o quella cosa o quell'insegnamento che ha fatto e farà sempre parte della tua vita.
Lo devo dire, sì. Luigi Di Bella.
Ma
il
dai.
Professor Di Bella, sì.
Che bella questa cosa. Spiegami il perché, sono curiosissima.
Perché l'ho conosciuto e ho visto un grande medico, un grosso ricercatore con un cuore immenso. Con un cuore immenso. Sono rimasto colpito e l'avrò sempre nel mio cuore.
In che frangente, se posso chiederti...
Tanti, posso raccontarti un episodio. Una volta accompagnai un dirigente della RAI dal professore per la FIA con un glioblastoma e un tumore del cervello. Il professore non poté fare niente perché era tardi e troppo tempo hanno aspettato. Bene, il dirigente della RAI chiese il telefono del professore, perché non c'era il cellulare a quei tempi, per chiamare il taxi. E il professore gliel'ha dato, è venuto il tassista e il signore gli disse al professor Di Bella: quant'è per la sua visita e tutto? 2 ore è stato a visitarla, eh? Niente, anzi, ha preso il portafoglio e ha pagato il tassista, piangendo, dicendo: siccome non ho potuto fare niente per sua figlia, mi permetta almeno di fare qualcosa per lei. Mi è rimasto così impresso che ancora mi commuovo.
Ma stai facendo commuovere anche me, aiuto, devo dirlo, perché a parte il pathos con cui la stai raccontando arriva, ma è una storia bellissima e per fortuna...
Ancora in testa la bambina col cappuccio, lasciamo perdere, guardi.
Una storia tristissima.
Questo era Di Bella.
Penso che lo hai veramente raccontato in questi pochi secondi, perché la professione del medico non sempre purtroppo viene rispettata così tanto a livello etico. Lui è andato anche nell'eccesso.
Lui è i vecchi medici di una volta, quelli che non avevano tacche, risonanze, ma visitavano.
Adesso io questo non lo so, non voglio entrare in un discorso così...
Troppo complicato,
esatto,
è meglio
non è nelle
parlare d'arte.
Se prima o dopo, però è bello comunque che lui possa essere da esempio, e come ha lasciato un segno a te, sicuramente l'avrà lasciato anche a tante persone che hanno collaborato con lui.
Bravissima.
E poi la persona rimane in vita anche per quello che lascia, no?
Brava.
E
brava,
quindi tu
Laura,
sicuramente rimarrai in vita per tutte le opere che stai facendo un domani. E dai, dacci un'anteprima, poi ne parleremo meglio, però io lo devo proprio dire, tra un po' ci sarà l'inaugurazione di cosa?
Oh, ecco, tra il 20 maggio ci sarà un'inaugurazione a Palazzo Chigi, è un museo importantissimo dei Chigi, in cui presenterò 12 originali sulla vita di Caravaggio. Come dice il mio amico Vittorio Sgarbi, sono il primo al mondo ad aver fatto una cosa del genere. E lui è orgoglioso di avermi trovato. Perciò questo sarà... durerà 4 mesi. Dal 20 maggio al 25 settembre, in cui se tu vuoi, Laura, avremo anche modo di parlarne. Io spero che questo porti l'Italia ad essere ancora più apprezzata nel mondo. Perché... come diceva Vittorio, è la prima volta che si parla di un grande pittore e nessuno, a parte i film, ha mai fatto la sua vita in pittura. Sono grosse tele, 2,5 metri per 2, e sarà una sorpresa.
Allora, io devo dire la verità, ho visto qualche foto che mi hai mandato e sicuramente la pubblicherò finita la trasmissione, se ho il tuo permesso, non so cosa si può spoilerare, però se posso pubblicare anche in piccolo una o due foto della tua arte, così almeno possiamo poi dare anche tutti i recapiti, ma lo faremo ora nell'arco della puntata. E volevo chiederti, Vittorio Sgarbi è sicuramente un personaggio diciamo particolare, amato, odiato, ma d'arte se ne intende, cioè è innegabile, non si ha obiettivi se si nega questa cosa della sua personalità. Come è andato il suo incontro? Come l'hai conosciuto?
Ecco, è nato grazie a un grosso professore, il più grosso storico su Caravaggio, il professor compianto, professore Vincenzo Pacelli. Questa è una storia che vorrei raccontare, ma è un po' lunga. Però io, grazie al professor Pacelli della Federico II di Napoli, storico su Caravaggio, è lui che ha trovato...
Allora, facciamo una cosa, mi è venuta in mente una cosa. Mi fermo un attimo, ascoltiamo la tua prima canzone, così al rientro mi racconti questa bellissima storia, perché sono curiosa, va bene? Noi andiamo ad ascoltare la prima canzone che hai scelto di Elvis Presley e Martina McBride, Blue Christmas.
Parlo di te, ideato e condotto da Laura Cavalluzzi. Parlo di te, ideato e condotto da Laura Cavalluzzi.
Guido Venanzoni con me oggi a Parlo di te, io sono Laura Cavalluzzi e voi state ascoltando Radio Cusano Campus. E Guido, è la prima volta che ho un artista del tuo calibro, ricordo che l'inaugurazione della sua mostra sarà il 20 maggio a Palazzo Chigi e andrà in scena, si dice di una mostra, sì, più o meno, comunque sarà esposta fino al 25 settembre. E la mostra racconta la vita di Caravaggio e stavamo appunto parlando di una persona, Vittorio Sgarbi, che è un amico di Guido, e gli ho chiesto come è entrato in contatto con lui e lui mi ha detto: ah, io veramente, è una storia un po' lunga, ho detto ok, allora alt, fermiamoci un secondo, ascoltiamo una canzone e poi dopo anche la commentiamo e dimmi perché, qual è questa storia. Quindi sono qui, vai Guido, dicci.
Bene, tutto inizia nel 2010. io vengo a sapere, grazie al sindaco di Ladispoli, che Caravaggio l'ultimo approdo lo ha fatto a Palo Laziale. Io abito a circa un chilometro dal castello De Scalche, un castello sul mare, bellissimo. La storia di Caravaggio, in poche parole, parte da Napoli, aveva sul suo collo una pena di morte. Chiunque a quel tempo avesse preso Caravaggio poteva tagliargli la testa, si chiama contumacia, e portarla al Papa Paolo V. Perciò voi pensate, Caravaggio scappava, è sempre fuggito. Ecco la vita di Caravaggio in pittura. Fugge e un giorno si dice che il Papa gli dà il condono. Voi pensate, 37 anni e mezzo, la pena di morte, che fa? Meno male. Che fa? Prende la prima nave, si chiamavano Felluche a quei tempi, da Napoli e parte per Palo Laziale. Cioè lui voleva venire a Roma a ricevere il condono di Paolo V, del Papa. Purtroppo, però, a Palo Laziale lo arrestano, 2 giorni in prigione dentro al castello, questa è storia, e il professor Pacelli, ricordo della Federico II di Napoli, il più grosso su Caravaggio, storico, racconta che secondo lui Caravaggio è morto a Palo Laziale. Non solo l'ultimo approdo, ma forse è anche morto a Palo Laziale. Per il professor Pacelli, ma pure per Vittorio Sgarbi è così. Perciò ho fatto questa vita sotto consiglio sia di Sgarbi che del professor Pacelli. Mi hanno visto come dipingevo e ho cominciato a fare la vita di Caravaggio in pittura. E spero che con questo si parli di più. Alberto Angela, per esempio, nel 2020 ha fatto un filmato sul castello De Scalchi e l'ultimo approdo di Caravaggio. E questo si deve tutto sia al professor Pacelli, sia a Vittorio Sgarbi, ma anche a me, che da mo' che ne parliamo e dipingo per questo.
Sì, Guido, stavo pensando che, non lo so, una cosa che ci accomuna. Quando ho pensato di scrivere questa trasmissione, perché sono l'autrice anche di questa trasmissione, il mio scopo era quello di invitare persone, qualsiasi persona avesse il desiderio di venire, no? Per me andava bene, perché l'artista o lavoratore, tutti hanno dietro una storia speciale, quindi il bello di portare l'arte ma parlando della persona. E tu in realtà hai fatto la stessa cosa, che tu hai preso la storia di una persona importante dandogli una dignità molto forte, perché talvolta è vero che gli artisti parlano tramite i loro quadri, però la storia che c'è dietro, che ti porta a essere una persona di successo, spesso può essere da esempio, e tu l'hai rappresentata in una maniera divina, ti devo fare i complimenti.
Ti ringrazio. La vita di Caravaggio è veramente un film. Cioè la vita, quest'uomo che è morto a 38 anni, che poi mi ha spiegato il professore, ma anche Vittorio, che non era come si pensava Caravaggio, che era estroso, pazzo. No, gli è capitato proprio male, poraccio. E se potessi raccontare, non finiremo mai, ma nella mia pittura che ho fatto fino adesso, ricordo che sono 12 pezzi, 12, Caravaggio lo raffiguro nei momenti più salienti di quello che gli è successo. Quando, per esempio, è andato a scuola dal cavaliere, dal più grande maestro di quei tempi, che era Peterzano, perché la Marchesa Colonna, che lo proteggeva, Caravaggio era orfano ormai, era morto per la peste, il padre, il nonno e dopo qualche anno anche la mamma. Però la principessa Colonna era la sua madrina, era Sforza. Perciò hanno protetto Caravaggio fino all'ultimo. Ma Caravaggio, gli Sforza li mandano a 14 anni a dipingere col Simone da Peterzano a Milano. E da lì comincia Caravaggio. Questo è il primo quadro che ho fatto. Tutta una successione di storie che gli è successo. Quando ammazza, per esempio, Ranuccio Tomassoni, un nobile. Voi pensate che Caravaggio ha ucciso un certo Ranuccio Tomassoni, sempre per donne,
Sempre per donne. Stavo per domandare, ecco, ma perché?
Lo so che me lo stavi domandando, Laura.
Avevo la faccia emblematica.
Sì. E questo Ranuccio Tomassoni, sapete in dove sta sepolto? Al Pantheon, vicino a Vittorio Emanuele, vicino a Raffaello. poteva il Papa, che era amico dei Tomassoni, non far morire Caravaggio?
Impossibile.
Appunto dico che questo braccio di Caravaggio è stato non fortunato.
Però
è
un bel
vita.
Tipo sanguigno, eh? Sì. Cioè, un tipo passionale.
Come,
perché comunque...
come sanguigno, sei sanguigno e basta. Però è stato sfortunato. È stato sfortunato Caravaggio. Appunto io sono innamorato del Merisi e spero che con questa mostra, come ha creduto in me Sgarbi, faccia felice la gente che viene a vedere, che lo vede in un'altra faccia Caravaggio, non come la persona un po' così, no? Ma no, una persona molto razionale Caravaggio era.
Sì, dice, non come uno scellerato,
scellerato,
pazzoide,
ecco, bravo, volevo dire,
ma una persona, sì, invece molto con i piedi per terra e che ha diciamo, utilizzato l'arte come forma di espressione, però manco le prove anche a me, no, nel senso consapevole.
Ma la forza di Caravaggio è stato quello? Siamo nel 600, 1500, 600. Caravaggio è morto nel 1610. Perciò lui ha fatto un'arte rivoluzionaria.
Ma siamo recidivi sul cellulare, però conviene mettere silenzioso, sennò mi sa arriverà la terza telefonata. Ah, dai, hai ragione, ci penso io. Vai, bravissimo, dal lato. Allora, aspetta un secondo, ti interrompo un attimo perché ci siamo inoltrati in un discorso bellissimo che riprenderemo sicuramente, solo che è arrivato il momento din don della nostra rubrica, che tra l'altro io ti ho chiesto cosa avresti raccontato ed è sempre un po' su questo tema. Quindi ascoltiamo un attimo la rubrica e poi ti faccio la domanda.
Pezzo di me.
Tu sei un pezzo di me, sei un pezzo di me, sei un pezzo di me. Ah, ah,
ah. Guido Venanzoni, il mio ospite di oggi. Io sono Laura Cavalluzzi, voi state ascoltando Radio Cusano Campus. E il nostro artista ci ha già raccontato il suo evento più importante, che sarà il 20 maggio al Palazzo Chigi, una mostra sulla vita di Caravaggio. Inizierà il 20 maggio e durerà fino al 25 settembre, quindi non avete scuse, amici che ci state ascoltando, c'è tutto il tempo per andare a vedere le opere di questo artista favoloso. Ci ha raccontato tantissimo di sé e l'ho interrotto proprio per lanciare la rubrica, perché ti avevo chiesto chi è stato, tra virgolette, un pezzo di me nella tua vita, e tu mi hai dato una risposta importante a tema con quello che stavamo dicendo, quindi dai, dicela.
Bene, io ho una bottega d'arte che da 4 anni che spiego le tecniche dal 500 all'800. Quello che mi ha dato molto fastidio è che alcuni allievi che io credevo mangiato insieme, usciti insieme a vedere i musei, abbiano approfittato della mia bontà per parlare loro come se fossero gli artefici della vita di Caravaggio, cioè hanno parlato in poche parole
di quello che tu hai detto a loro.
Sì.
Cioè hanno utilizzato le tue nozioni.
Bravissima.
Per farsi belli,
anche se poracci, mi fanno anche un po' pena, perché che vogliono fare.
Insomma, direi che questa canzone, però pezzo di me, è tutta per loro.
Sì,
direi
tutto
che,
per loro.
Direi che hai azzeccato perfettamente questa, sì, risposta, però mi sento anche di dirti una cosa che probabilmente già saprai, però te la voglio proprio dire con il cuore. Non è tanto e solo importante la nozione che uno dice, ma è molto importante anche l'emozione con cui uno la racconta, perché io posso ripetere a pappardella anche una cantilena, però poi se mi viene fatta una domanda io non so più rispondere, se mi viene fatto un collegamento e io faccio il pesce muto, alla fine
infatti rispondono
fuori
con le mie parole sempre. Brava,
ma non sono infinite, perché non sei te, quindi possono rispondere una, due volte e poi non avranno più parole, no?
Ecco,
e quindi si scoprirà.
Sono pezzi di... Ecco, lo dici tu, ok.
Senti Guido, lasciamo solo per qualche minuto il discorso sull'arte, perché abbiamo ascoltato la canzone di Elvis Presley e non ti ho chiesto il perché hai scelto quella canzone.
Semplice, perché mi piace.
Ti piace la melodia?
La melodia piace? Specialmente della McBreak è favolosa. Ovviamente Elvis non posso dire niente, lo conoscete tutti, ma questo è il motivo.
Ma la canzone Blue Christmas, giusto?
Sì.
Quindi parla del Natale. Io, devo essere sincera, l'ho ascoltata con te, quindi ho seguito un pochino le parole, ma non sono riuscita a tradurle tutte. Tu che rapporto hai con il Natale?
Quasi niente.
Niente? Stai aspettando i nipotini per farti coinvolgere?
Brava, ecco, bravissimo. Laura, sei eccezionale.
Per fare il primo Babbo Natale della tua vita.
Mi capisci al volo, come fai non lo so, hai capito tutto.
Senti, noi ci fermiamo per un'altra canzone che hai scelto te, la ascoltiamo e poi rientriamo in voce e continuiamo la nostra intervista.
Sì.
Parlo di te, ideato e condotto da Laura Cavalluzzi. Parlo di te, ideato e condotto da Laura Cavalluzzi.
Guido Venanzoni, il nostro ospite di oggi. Io sono Laura Cavalluzzi e voi state ascoltando Radio Cusano Campus. È passata abbondantemente la nostra prima mezz'ora insieme. Abbiamo parlato tantissimo, abbiamo anche ci siamo un po' impicciati della vita del nostro ospite con le nostre due rubriche, Sempre per sempre e Pezzo di me, che ricordo sempre che non è me ma me, cioè l'accento ha un certo peso su questa parola. E abbiamo adesso ascoltato una canzone scelta sempre dal nostro ospite, Fleetwood dei Mac, Over My Head. Perché hai scelto questa canzone?
Perché come quella di Elvis mi ricorda la mia gioventù, le mie amicizie.
È una canzone che la melodia ti riporta un po' a quegli anni.
A quei tempi mi fa sentire giovane.
Ma tu hai un amico di quegli anni che hai conservato per, insomma, nell'arco della vita?
Sì,
oppure
il mio amico del cuore. Si chiama Federico e ha la stessa mia età, 3 giorni di più. Siamo amici del cuore, proprio amici.
È un'esperienza di qualche
bellissima
anno addietro che ti ricordi, che ci vuoi raccontare, una cosa che magari è legata anche alla tua arte, non so, oppure che non c'entra niente, quello che
no,
vuoi.
No, l'esperienza sempre con Federico, andavamo a pesca subacquea insieme.
Ah, facevi pesca? Fai ancora pesca
subacquea? Sì, faccio
subacquea.
Ancora pesca subacquea.
Sai che io non la posso fare perché ho un problemino al cuore, me l'hanno segata, quindi non posso andare giù con le bombole, posso fare solo il vecchio snorkeling dall'alto.
Ah, vabbè, io vado in apnea comunque.
Tu vai? Ah!
Sì. 50 anni che faccio questo.
Quindi hai fiato, tanto fiato tra l'altro.
Abbastanza, ancora sì.
E cos'è che ti piace, che fondali ti piace di più, dove ti piace fare?
Dove abito, sabato? Dove abito perché è pieno di pesce.
Me l'hai detto, dove abiti, ricordiamolo?
Alla Dispoli.
Alla Dispoli, vero? Abiti
sì,
proprio là.
Abito alla Dispoli, e da anni ho il gommone, vado al largo e faccio pesca subacquea.
La Dispoli è un fondo sabbioso o roccioso?
Roccioso.
Roccioso, per questo ci sono più pesci.
Brava.
E
è un tipo di fondale molto bello.
Sai che non sono mai stata, ma quanto è profondo a livello di metri?
Dai 10 ai 20.
Quindi mi sa che dall'alto non vedo molto io.
Con l'acqua chiara vedi tutto.
Vedo?
Sì.
Ah, allora mi porterai una volta, sono invitata.
Quando vuoi.
Senti Guido, torniamo a parlare della tua arte perché mi hai detto una cosa bellissima e molto importante. Ricordo che il tuo prossimo evento sarà il 20 maggio, anzi dal 20 maggio al 25 settembre a Palazzo Chigi, una mostra sulla storia, sulla vita di Caravaggio. Però tu mi hai detto non c'è solo quello.
Sì, brava.
Perché accanto al quadro che rappresenta, da te dipinto ovviamente, la vita di Caravaggio, ci sono accanto per ogni quadro più quadri che sono delle copie, dire brutto, però delle
come riproduzioni,
Di quadri fatti da Caravaggio. Che io ho visto delle foto, sono impressionanti, anche perché le foto da un cellulare poi neanche rendono. Quindi va bene, dimmi un po' come ti è venuta questa idea di fare anche questa cosa.
Ok, allora seguendo i consigli del professor Vittorio Sgarbi e del professor Vincenzo Pacelli, abbiamo un amico in comune che si chiama professor Francesco Petrucci, che è il direttore del museo. È lui che mi ha invitato. E che cosa abbiamo organizzato insieme di fare? Bene, oltre alle miei originali, i 12 dipinti originali che prima dicevo, abbiamo avuto l'idea di mettere insieme anche tutti i dipinti che ha fatto Caravaggio. Cioè Caravaggio ne ha fatti circa 80. E abbiamo fatto questo tra me e i miei allievi. Perciò la mostra sarà in questa maniera: si entra, si vede il primo quadro originale e intorno a tutte le riproduzioni di Caravaggio in quel periodo.
Bellissimo, veramente un'idea geniale. Come hai detto tu, la prima volta che si fa in tutto il mondo una mostra sulla storia di un personaggio.
Sì, di un personaggio come il più grande pittore italiano di tutti i tempi, scusate ma lo penso.
No, assolutamente, credo che tu non sia l'unico,
ecco,
a pensarlo.
In più ci saranno anche dei, voi pensate, Palazzo Chigi, tutte stanze antiche, tutte bello, ci saranno delle stanze anche per i miei allievi che faranno le loro riproduzioni nella mia bottega d'arte. Perciò ci sarà anche quello, come ritornare nelle botteghe d'arte di una volta e insegnare le tecniche dal 500 all'800.
Ma bellissimo. Mi fa piacere quello che dici, visto che abbiamo parlato prima della rubrica Pezzo di me, di qualche tuo allievo che non si è comportato molto bene. Invece vedi, però ci sono anche le persone che ti seguono, che ti stimano. E come sempre, poi la vita, se uno è onesto, poi torna indietro, no? Perché adesso sono con te a fare questa bellissima mostra. Volevo chiederti una cosa. Quanto della vita di Caravaggio ti tocca a te in prima persona?
Tutta, perché provo ogni volta che dipingo un Caravaggio, ma non i miei mi danno delle emozioni enormi, ma anche ogni riproduzione sua, io sto dentro a lui, io so Caravaggio in quel momento, e quando vedi i colori che dà, ormai conosco tutto di Caravaggio, i colori che dà, io già so come stava dentro, quello che pensava quando lui aveva la decapitazione, scappava, ma non dalle guardie, da tutti, perché a quei tempi c'era la fame. Ma chi è che non voleva tagliare la testa a Caravaggio per andare a farsi dare i soldi? Perciò lui viveva con questo incubo, e ogni dipinto che ha fatto riesco a percepire quello che lui provava.
Lo sai che ci sono tantissime forme di pensiero legate all'arte, legate anche alla vita, alla morte e alle connessioni oltre la morte, no? Tu parli di questa cosa con una convinzione, ma con una certezza che veramente mi stai facendo venire i brividi, perché arriva tantissimo la tua lucidità in questo che stai dicendo, e mi arriva proprio fitta l'emozione di una connessione che comunque tu hai con la vita, con questo personaggio.
Laura, non è retorica, eh? È verità. Cioè, dipingo da... Io ho 71 anni, dipingo da 15, quanti anni so? Più di 50. Perciò riesco veramente, non solo Caravaggio, che ne so, devo fare una riproduzione di Michelangelo, io ho capito quello che provavo a quel momento. Tu hai visto qualche mia riproduzione, no?
Io l'ho vista, sono senza parole. Va bene, verrò a vederla anch'io dal vivo, ci organizzeremo e sicuramente verrò, però già dalle foto che mi hai fatto vedere mi hanno emozionato tanto, veramente. Te lo diranno in tanti, sono forse banali in quello che dico, però veramente sono bellissime. Senti, una domanda, visto che mi hai detto che dipingi da così tanti anni, com'è nata questa vocazione in te? Eri giovanissimo, come hai capito di essere un pittore?
Sai, Laura, ci si nasce. Cioè, da piccoletto, quando prendi una matita, penso che tutti sono così, tutti quelli che hanno questo dono, no? Prendi una matita e disegni sempre, e papà e mamma lo vedono, e perciò una zia mi comprò i colori a olio, e da allora non l'ho più lasciati. Ho fatto tanti lavori, il pizzicarolo, ho fatto tutto, ho lavorato in cantiere con mio padre come elettricista, però non ce l'ho fatta resistere. La pittura mia e mi strega è un amore enorme,
una necessità. Da come ne parli?
Sì, Laura, non so parole dette così, veramente.
Lo sento, lo trasmetti tantissimo. E i tuoi genitori ti hanno incoraggiato in un primo momento?
Tantissimo.
Ah, non si sono spaventati?
No.
E vedi, sei stato fortunato. Perché il cliché comune di fronte a queste cose in realtà è di dire è un lavoro che non è certo, l'arte
Bravissima.
Comunque è un po' aleatoria, ma perché non vieni da me a fare...
Laura, io ho mantenuto la famiglia con la pittura.
Ah, vedi.
Ho comprato casa grazie alla pittura.
Però voglio dire una cosa, adesso faccio un po' la vecchietta della situazione. Tu hai veramente un'arte profonda, un dono, perché si vede dai quadri che hai fatto, quindi sicuramente è importante anche scindere quando ci sono le basi per fare una scelta o quando invece rimane magari un hobby che comunque deve essere coltivato, però è importante anche fare queste distinzioni. Tra i ragazzi che vengono da te a scuola, ti è mai capitato per esempio di dover scoraggiare o incoraggiare più una persona perché vedevi in una un talento più innato rispetto ad un'altra?
Certo, è ovvio, sì. Posso dirti una cosa? a vantaggio di voi donne.
Yes, vai.
Sono più brave le donne degli uomini.
Ma dai.
Ma tanto di più.
Davvero?
Sì.
Io no.
Ma fidati, avete qualcosa in più.
Sicuramente siamo un po' sensibili, no? L'emotività forse qualcosa che...
Non so dirtelo, però...
Una delicatezza magari nel
tocco. Sono delicate nel
tocco.
Allora, su 20 allievi, mettiamo su 10 donne e 10 uomini, 9 donne sono brave e uno è bravo l'uomo. Hai capito?
Sì,
la
sì.
La differenza?
Tantissima, effettivamente tanto. Poi, insomma, tu hai un'esperienza di talmente tanti anni che sicuramente può essere presa come un campione veritiero la tua statistica, quella che mi stai dicendo. E invece volevo chiederti un'altra cosa. Hai mai provato a dipingere delle persone a te care, tipo tua moglie, i tuoi figli? Oppure...
Certo, ho fatto il ritratto a mia figlia. Ho fatto...
Ma quanto è stato emozionante fare il primo ritratto a tua figlia?
Beh, è bello, perché poi cerchi di farlo il meglio possibile. Poi io non insegno a fare una foto, non voglio riprodurre una foto, ma voglio riprodurre la realtà. Se io dovessi dipingere a te, Laura, non ti farei come una foto, perché se tu riproduci una foto, è meglio la foto. Se io invece ti riproduco come il massimo della tecnica pittorica all'Ottocento, per esempio, io faccio un dipinto che sembra vero. Non so se mi riesci a capirmi.
Sì, ti capisco.
Un bravo senza tecnica, un bravo pittore nato senza tecnica, cosa fa? Copia la foto e la fa bella, come la foto. E no, nelle botteghe d'arte, nelle accademie, si spiegava un'altra cosa, quello di dare la vita alla pittura. Tu, se guardi dei dipinti dell'Ottocento che sembrano veri, questo io spiego. Non copiare la foto.
Sì, stavo pensando che tutto questo che tu mi stai dicendo, scusami se torno sull'argomento, però fa molto, diciamo, è molto in linea con la tua scelta di raccontare la vita di Caravaggio,
sì.
Perché tu non stai raccontando un suo autoritratto, una foto o anche un suo quadro, cioè tu hai messo insieme un percorso, un'anima, ed è un po' quello che mi stai dicendo.
Sì, sì, questo è.
Quindi
brava.
È un po'...
Perciò quando verrai a vedere la mostra, tu vedrai... È una pittura su Caravaggio, però di oggi, cioè tu vedrai non foto, vedrai una pittura classicheggiante, ma con gli odori e i sapori di quei tempi.
Mamma mia, sono curiosa, devo aspettare quando? Fino al 20 maggio, ricordiamo la data, Palazzo Ricordami, Chigi.
Ricordami, gli odori ti faccio sentire.
Sì, volentieri. Sì,
gli odori di quel tempo.
Sì, sì, guarda, sono curiosissima, mi hai veramente stregato.
Okay.
Lo ricordo anche a chi si è appena collegato con noi che dal 20 maggio al 25 settembre a Palazzo Chigi ci sarà la mostra del nostro ospite di oggi, Guido Venanzoni. Noi ci fermiamo un attimo perché adesso abbiamo un momento revival dove mettiamo un brano Oldest, lo ascoltiamo insieme e poi torniamo in voce.
Parlo di te, ideato e condotto da Laura Cavalluzzi. Parlo di te, ideato e condotto da Laura Cavalluzzi.
È passata la prima nostra ora insieme con il nostro ospite di oggi, Guido Venanzoni, che è il primo artista di questo calibro che ho intervistato, lo dico sempre, lo ripeterò fino allo sfinimento di questa puntata. Ci sarà una bellissima mostra al Palazzo Chigi dal 20 maggio al 25 settembre, dove lui porterà in scena la vita di Caravaggio e non solo, perché oltre ai quadri da lui dipinti che raccontano la vita di Caravaggio, ci sono anche altri quadri che si ispirano alle opere di Caravaggio.
Sono delle riproduzioni di quello che ha fatto Caravaggio nella sua vita.
Di quello che ha fatto, quindi cioè, proprio per gli amanti
tutto,
dell'arte,
sì.
Io ho visto già delle anteprime, qualcosa vi metterò più tardi sui social e comunque ci sarà occasione di fare magari una piccola telefonata poco prima del 20 maggio per ricordare i nostri ascoltatori di questo bellissimo evento. E volevo subito chiederti una cosa, abbiamo parlato un pochettino dell'arte moderna, no? Perché tu prima hai detto che per quando insegni l'arte, perché tu sei anche... un maestro, quando insegni l'arte tu eviti di portare la foto, di dire rifai la stessa foto, perché manca di anima, no? Manca di spessore. Il vero artista è quello che riesce a trasmettere delle emozioni che non si possono trasmettere ricopiando una foto. E quindi volevo chiederti, questo bellissimo approccio che hai te rispetto all'arte contemporanea, cosa pensi e come pensi che stia andando oggi l'arte contemporanea? Cioè ci sono questi valori, li abbiamo persi? Qual è la tua opinione in merito?
Ecco, grazie Laura, questa è la domanda bellissima. Io penso che stiamo esagerando, perché intanto i licei artistici, le accademie non spiegano più l'arte come una volta, non è più come una volta, come le accademie di una volta, come le botteghe d'arte di una volta. Porto un esempio. Oggi, come tu dicevi, se fai un ritratto, copi la foto. Ma copiando la foto, tu copi una foto, non la realtà. Io ti sto guardando, vi posso dire che è Laura è una bellissima ragazza, ha degli
grazie.
Occhi che fanno mettono paura.
Complimenti fanno sempre piacere.
No, ma faccio un esempio in diretta. Come fate voi il dipinto a Laura? Gli fate la foto e poi ricopiate la foto. Non è così, perché Laura davvero è tutto un altro colore. Cioè, nella foto, no, che sapete tutti, perché tutti voi fate le foto, tutto il mondo fa le foto,
Instagram
no?
Ormai.
Foto, d'accordo, bello, un bel... Però un quadro deve essere fatto come la realtà, ma quello che ha dentro il pittore. Se voi guardate i quadri del Settecento, dell'Ottocento, i ritratti, chi è che non vorrebbe averli a casa? Oggi invece il pittore bravo fa copia alla foto. La foto, non la realtà. Perciò la realtà, come diceva Cennino Cennini nel Cinquecento, va imbellita. La realtà, non la foto. Laura, mi capisci?
Sì, sì, a me è molto chiaro. Quindi tu che consiglio daresti agli artisti giovani che si stanno...
Di iscriversi... Intanto vorrei che il governo riprendesse le botteghe e le accademie di una volta, perché è un degrado enorme. Signore, andiamo sull'impressionismo, tutto bene, ma siamo arrivati alla cacca d'artista, Manzoni, al taglio, eccetera. D'accordo, va tutto bene, ma per me no. Io vorrei ritornare al bello, ai studenti, anche delle medie, far capire la tecnica. Dopo, con la tecnica fai quello che vuoi, ma ti rifiuti a fare le cose oscene e brutte se hai tecnica. Oggi, grazie ai media, ognuno diventa importante. Basta che se ne parli, ma non va bene. Così siamo arrivati a questo degrado nel 2000. Signori, vale per tutto. Questo che
sì,
vi sto dicendo.
Scusami se ti interrompo, questo discorso bellissimo che stavo ascoltando con molto interesse, perché mi veniva in mente la tecnologia, no? Che alla fine siamo partiti da un social network, siamo passati a 2, a 3, a 4, a 5, adesso ne siamo pieni e addirittura le foto non vanno più bene perché siamo pieni di filtri, e poi i filtri prima erano un po' dei punti luce, adesso addirittura filtri che ti correggono gli occhi, il naso, la bocca, e poi per non intraprendere un discorso ancora più complicato, per cui io sono a favore comunque della chirurgia plastica, ma in alcuni casi non sono a favore delle motivazioni che spesso spingono le persone a ricorrere a dei chirurghi che cambiano completamente il loro aspetto. E io tutto questo discorso che ho fatto in realtà lo sento attinente a quello che tu stai dicendo anche nell'arte, perché tu stai dicendo bisogna ritornare ad un'essenza, ad una soggettività, ad un bello che non è oggettivo, squadrato, quel centimetro, quella cosa, quella foto rifatta uguale, no, è quell'emozione che mi dà quella persona, che io posso riportare, ho il dono, magari tu ce l'hai, non tutti, però le persone veramente artiste hanno questo dono, no? Di riportare nel disegno un'emozione.
E questo si fa, Laura, soltanto con le tecniche. Non puoi costruire una casa se non sei un architetto o un ingegnere che calcola i materiali. E sono buoni tutti a dire sono un artista, perché i media oggi hanno mandato questo messaggio che ti alzi la mattina e diventi artista, ma non è così.
Quindi secondo te, se ho capito bene, la tecnica è qualcosa che va insegnata in una bottega, cioè va insegnata
in
un rapporto comunque con il professore, con il tuo maestro,
sì.
Non è qualcosa che si può insegnare leggendo un libro e riproponendo un'immagine, questo no?
Non
giusto?
Si può lasciare chiamiamolo l'artista, il pittore allo stato brado, non può inventare se non sa.
E non può neanche essere eccessivamente maniacale nella tecnica perdendo di vista l'anima.
Sì, sì, maniacale vuol dire copiare una foto, ma non è la realtà, cambia tutto.
Chiarissimo, chiarissimo. Devo dire che come si parla di arte si riesce a spaziare poi in tantissimi argomenti. Ci fermiamo un secondo perché abbiamo la nostra terza rubrica che cambiamo completamente argomento, ma poi ritorniamo sempre a parlare di arte. La mando e la commentiamo insieme.
That's amore. When the moon hits your eye like a big pizza pie,
that's amore. Grazie amore, questa canzone che sottofondo mi stava dicendo il cantante. Vai, dillo tu che ti hanno sentito. Il nostro ospite di oggi, Guido Venanzoni, ricordo che farà la sua mostra al Palazzo Chigi dal 20 maggio al 25 settembre, dove rappresenterà la vita di Caravaggio e non solo. Abbiamo già sviscerato quanti quadri.
Una settantina.
Quindi, insomma, fissate questa data, 20 maggio. Adesso però ti chiedo, andiamo più sullo spicciolo, sul piacere quotidiano, la tavola, il cibo. Qual è la tua ricetta preferita?
Sara con la brace.
Beh, sei un pescatore, quindi però dacci qualche dritta per chi volesse fare questa ricetta. Come va preparata la brace? Allora, che tipo di materiale?
Okay. Allora, prima cosa, pesce fresco, ovviamente. Però se non puoi pescarlo, lo devi comprare. Perciò il sarago alla brace è un po' difficile trovarlo fresco, questo è il problema. Sai perché il sarago, Laura? Perché il sarago alla brace è il più. È il sarago fatto al forno non vale niente. Alla brace è il pesce più buono alla brace che si possa fare, perché il sapore del pesce assume un sapore di gamberone. Lo so che ti sto meravigliando.
È vero.
Allora va preparato un sarago di 6 etti. Va preparato lasciando le scaglie, perché la scaglia serve come carta stagnola, come per proteggere la carne e dalla idratazione, cioè che si toglie l'acqua. Perciò questo farlo con le scaglie e ovviamente pulendo il pesce ti permette di assaporare un pesce squisito, perché è morbido, l'acqua è rimasta grazie alle scaglie. Le scaglie vengono bruciate. Perciò tu mangerai un pesce che è qualcosa di sublime.
Ma guarda, mi ha incuriosito molto perché ho un marito che che gli piace fare la brace, quindi è lì che si studia, che fa, quindi sicuramente ci sta ascoltando e avrà preso appunti.
Sì, le scaglie non vanno tolte nei pesci alla brace.
Ma cosa ci possiamo accompagnare come contorno, oppure cosa ci possiamo accompagnare? Dimmi tu.
La cicorietta de campo con le alici.
La cicorietta romana con le alici, mamma mia. Non so come ti capisco.
Le puntarelle. Oppure i pomodori alla brace con sopra un po' di... tagliati a metà alla brace col pane grattato.
Come li fai? Quindi tu li spacchi a metà?
Mia moglie.
Tua moglie come li fa? Quindi li spacca a metà, li mette sulla brace?
Sì, a metà, quelli rossi, già belli rossi, sale, un po' d'olio e pane grattato. Un sapore dopo il sarago o le puntarelle o quello che ti ho detto o la cicorietta, da paura.
Oddio, questa rubrica è tremenda, ogni volta che la faccio finisco sempre con la fame, cioè esco che ho un vuoto allo stomaco perché
chi
ospiti...
vuole adesso può andarla a fare la cicorietta, perché è tempo di cicorietta.
È tempo di cicorietta? Sì. Sì, trovarla quella...
Sì, quella brava, quella nei campi, come si faceva una volta.
Io avevo una fruttivendola dove vivevo prima che lei vendeva solo cose che coltivava lei.
Così si fa.
No, adesso mi sono trasferita in un altro quartiere e non riesco a trovare una cosa di questo tipo, ma cambia talmente tanto il sapore.
Lo vedi che si vuole ritornare al bello? Quello che ti dicevo?
Esatto.
Guarda che il mangiare è come l'arte, Laurea, hai detto tutto quello che volevi chiedermi, l'hai detto, l'hai fatto. Arte è uguale a mangiare?
È un piacere della
vita. È un piacere della vita.
Che poi nel tuo caso è proprio veramente uguale al mangiare, perché tu vivi di arte.
Sì.
Quindi se ti togliessero la possibilità di dipingere, probabilmente...
Un dipinto bello è come accendere un camino.
Io sono un amante del camino, quindi sfondi una porta aperta.
Okay.
Per me niente di più bello nel periodo autunnale di un bel camino con le caldarroste.
Con le caldarroste, con le patate nella brace.
Un bel vinello.
Con un bel vinello. Questa è la vita.
È vero.
dall'arte al mangiare.
Senti, un'altra cosa che ti piace mangiare, tu sei più da dolce o da salato?
Salato.
Salato. Hai risposto subito, salato, neanche ho finito la domanda.
E tu, quindi, tu, Laura?
Ah, io sono più da dolce.
Da dolce, vedi.
Dolce, però i miei due alimenti preferiti sono uno dolce e uno salato, perché io sono una pizza dipendente.
Vabbè, la pizza, chi è che non si ricorda la pizza a scuola? Quando si prendevamo quella rotonda col pomodoro sopra, no? Che quando la privavamo tutti che sentivano odore, tu mangiavi di nascosto, perché sennò te venivano tutti a chiedere: mi dai un pezzetto?
Lo sai che anche questa cosa in alcune scuole si è persa, purtroppo, perché danno la merenda.
Tu che sei giovanissima, l'hai vissuta questa?
Mica tanto giovanissima.
Vabbè,
grazie, però.
L'hai vissuta la pizzetta del presa dal pizzicarolo?
Ti stavo appunto,
no?
Per dire che è tutt'oggi la mia preferita, però introduci con me un altro discorso, il fatto che gli alimenti che collegano alla nostra infanzia, quindi l'alimento che ci collega ad un bel ricordo, in realtà rimane parte di noi per tutta la vita.
Tutta la vita, apposta tocca ritornare un po' al bello. Hai capito? Io faccio questo del lavoro, cerco di farlo al meglio. Basta con tanta chiacchiera e basta. Troppo bla bla c'è. Ti vendono l'aria.
Lo so, sono parole veramente importanti che arrivano al cuore. Io mi auguro che ci stiano ascoltando, ma non so proprio da dove si può iniziare a cambiare questo mondo, che secondo me, come tutte le cose della vita, bisogna un po' toccare il fondo e poi risalire.
Infatti,
chissà se siamo arrivati al fondo.
Io penso di sì. E l'ultima è con la guerra che stai vedendo, no?
Dici una parola su questa guerra, dalla tua saggezza, dacci un messaggio di speranza.
La speranza che ho io è fiduciosa, molto fiduciosa, perché da come ho capito Putin sta cercando di uscirne fuori, perché
speriamo.
Non può, ma una volta che lui si è preso il Donbass, in poche parole il mare, quello che vuole lui ha fatto, quello vuole lui, sta cercando di andare con i trattati con l'Ucraina a suo favore, però da quello che sto vedendo lui si sta ritirando adesso, no? da Kiev eccetera. C'è chi dice che lo fa per raggrupparsi meglio, ma secondo me lo fa invece proprio per portare tutte le sue truppe e finire con il Donbass, quello che voleva, che poi da come ho capito chi è l'Ucraina ha detto ok per loro, perciò sono fiducioso.
Ma io spero che le tue parole siano corrette, perché sarebbe stupendo se si verificasse.
Signori, se finisce la pandemia, sta finendo, basta con questa guerra, io penso che ci sarà quest'estate bellissima.
Io me lo auguro,
e spero che la gente venga vada a vedere il museo, perché ha qualcosa di fare oltre che uscire, andare al mare, in montagna. Anche un po' d'arte fa bene, eh?
Assolutamente fa benissimo. Noi ci fermiamo ancora un'altra volta per ascoltare un'altra canzone che tu hai scelto, e l'ascoltiamo insieme e poi la commentiamo a rientro.
Parlo di te, ideato e condotto da Laura Cavalluzzi. Parlo di te, ideato e condotto da Laura Cavalluzzi.
E siamo arrivati in chiusura, ormai è quasi terminata la nostra ora e mezza insieme. Oggi ho avuto con me Guido Venanzoni, il nostro ospite di oggi, un artista che ricordo, l'ho detto tante volte, lo voglio ridire ancora, ci sarà la sua mostra dal 20 maggio al 25 settembre a Palazzo Chigi, dove lui racconta la vita di Caravaggio, e non solo, nel senso che sono tantissimi quadri, ricordami quanti sono, un'ottantina.
Sono una settantina. Tra originali miei e le mie riproduzioni e dei miei allievi.
Quindi insomma
di Caravaggio,
Di Caravaggio, tutto a tema di Caravaggio. Abbiamo parlato, già detto, dell'importanza di questa sua iniziativa singolare, la unica, la prima nel mondo. Speriamo che sia da esempio anche per tanti altri artisti, la possibilità di parlare di più della vita delle persone, non soltanto della singola opera. E volevo chiederti, Guido, delle opere che tu hai fatto, lasciando un attimo magari queste specifiche per la mostra, qual è una che ti piace molto, che insomma a cui sei molto affezionato?
Grazie Laura, questa è una bella domanda che mi hai fatto. Allora, io sono appassionato, oltre che di Caravaggio, di un artista italiano di Lucca del 700, Pompeo Batoni, e ho fatto una riproduzione di Pompeo Batoni per una persona molto importante, un certo Huawei dei telefonini, e lui ce l'ha. E, mi ricordo, ha mandato dei cinesini apposta, ce l'ha dietro la sua scrivania. Sono le arti di Pompeo Batoni, Ecco, questo mi ha dato molto, molto...
Immagino la soddisfazione. Poi stavo pensando, sempre perché tutto torna sempre, no? Il discorso che abbiamo fatto prima, per chi si fosse appena collegato, ho qui davanti a me Guido Venanzoni, io sono Laura Cavalluzzi, voi state ascoltando, siamo in chiusura la trasmissione Parlo di te su Radio Cusano Campus. Abbiamo parlato in questa ora e mezza di tantissime cose, ma un filo conduttore che è stato sempre presente è la necessità di ritornare al bello, quindi al bel quadro e alla bella anima che c'è dietro un'opera d'arte. E pensavo, siccome abbiamo citato la tecnologia, quindi i social media, il fatto che un pittore non dovrebbe riprodurre una foto, è bellissimo il fatto che il tuo quadro sia proprio dietro la scrivania di un colosso, quindi la Huawei, che sì, adesso sta veramente spopolando da un punto di vista tecnologico. Quindi poi come le persone arrivano al successo, come dici sempre te, bisogna mantenere la propria anima e il proprio culto verso il bello, perché quella persona che poteva prendere qualsiasi cosa ha preso un tuo quadro.
Sì, è italiano poi, e questo è importante perché dobbiamo riportare la nostra cultura. Noi siamo italiani, abbiamo fondato noi l'arte, cioè perché dobbiamo sprofondare in questa maniera? Siamo italiani, siamo, non è che faccio retorica, questa è Laura, è la verità, abbiamo una cultura immensa d'arte. Chi siamo noi? Siamo meno degli altri? Questo Huawei mi ha cercato, pensateci. Che cosa vuol dire? Cominciamo a ritornare al bello.
Assolutamente. Sai che stavo pensando? Che tu non l'hai fatto, invece è una cosa che fanno tantissimo i nostri ospiti di questa trasmissione. Non abbiamo parlato dei tuoi social network, perché giustamente non sei un tipo che, insomma, è lì che se ne muore per pubblicare cose. Però io, che invece mi sono impicciata, ho visto che hai delle bellissime pagine sia Facebook che Instagram, dove pubblichi alcune foto dei tuoi dipinti, sì, che sono stupendi. Quindi io voglio dire alle persone che ci stanno ascoltando di cercarti sui social Guido Venanzoni.
Venanzoni, come Venanzoni. Venezia.
Esatto, e andare a cliccare il classico mi piace, perché possono quindi vedere una piccola anteprima di quello che li aspetterà. Ricordiamo il 20 maggio a Palazzo Chigi, dove tu riproporrai La vita di Caravaggio
al museo di Palazzo Chigi, ad Ariccia.
Esatto, infatti specifichiamo anche questo, dal 20 maggio al 25 settembre. E allora Guido, siamo più o meno in chiusura, e abbiamo parlato dei tuoi affetti, dei tuoi figli, un maschio e una femmina, di tua moglie, del tuo migliore amico, insomma ci hai raccontato tantissime cose di te. E, un saluto, un pensiero speciale a chi lo vuoi mandare?
Beh, lo voglio mandare a tutti, perché pensassero a quello che abbiamo oggi, questa trasmissione, ti ringrazio Laura perché sei stata gentilissima a ospitarmi, quello che abbiamo detto, il ritorno al bello, siamo nel mondo, siamo cultura, l'Italia non è solo il bel paese, le coste, le montagne, il sole, ma è anche cultura, cioè se si va fuori e parli con un tedesco, cosa pensano? Pensano a Michelangelo. A chi? Le canzoni, il sole mio. Cioè, non pensano ad altro. La cultura.
Il bel paese. Siamo noi. Ed è un patrimonio che dobbiamo assolutamente
salvaguardare. Queste sono le ultime parole. Questo volevo dire.
Ed è arrivato veramente pieno questo tuo pensiero, l'abbiamo veramente sviscerato in questa ora e mezza. Io anche spero che le persone che ci stanno ascoltando, innanzitutto, che mi raccomando, fissate sul vostro calendario, mettete l'alert sul cellulare, 20 maggio l'apertura, l'inaugurazione a Palazzo Chigi, quello di Ariccia, non vi sbagliate, La vita di Caravaggio dal 20 maggio al 25 settembre, Guido Venanzoni e i suoi allievi partecipano in forma collaterale, però anche loro partecipano, sì, comunque alla mostra con dei loro dipinti. Ne riparleremo sicuramente prima del 20 maggio, ci sarà occasione di telefonarti magari nel bel mezzo di qualche altra diretta. È veramente un piacere per me averti avuto qui, e anch'io penso che bisogna parlare un pochino di più di arte, penso che ci sia bisogno, senza fare anch'io della retorica, però veramente credo che ci sia tanto bisogno in questo momento internazionale di chiudere tutti quegli aspetti. Ne abbiamo parlato, ci hai detto la tua opinione sulla guerra, io spero tanto che sia diciamo un pensiero che si realizzi prestissimo, perché tu hai detto la guerra sta per finire, secondo me si accorderanno a breve, speriamo che sia un'estate migliore, speriamo che sia un punto di partenza, il fondo dal quale ripartire. Io ringrazio Guido Menanzoni per essere stato
qui
con noi.
Io ringrazio Laura, che sei stata carinissima, grazie Laura.
Comunque non mancherà occasione, magari anche dopo la mostra, di rinvitarti.
Grazie.
E, prossimo anno sicuramente ti ricontatterò, perché magari ci parlerai, già mi hai detto in totale segreto che c'è un bellissimo progetto anche per il futuro, quindi intanto noi fissiamo a mente questo, non mancherà occasione di parlare anche di altro. Io vi ringrazio per averci ascoltato, vi do appuntamento il prossimo sabato, come sempre ore 17. 18:30 su Radio Cusano Campus, con me Laura Cavalluzzi. Il nostro motto è che dietro ogni persona comune esiste una storia speciale. Ciao!
Parlo di te, ideato e condotto da Laura Cavalluzzi.